Buongiorno, continuiamo in questo mese di ottobre a parlare della lettera di Giuda, ricordando i 500 anni della Riforma. Abbiamo pensato che era interessante vedere come la scrittura ha da sempre messo in guardia la Chiesa di falsi insegnamenti. E al tempo di Giuda, avevamo già visto domenica scorsa, esistevano persone che si presentavano nella Chiesa come profeti di Dio, ma in realtà non lo erano, e portavano nuovi insegnamenti, nuove rivelazioni. Giuda dice di loro che sono degli empi, dei peccatori che non hanno mai realmente creduto a Cristo, degli increduli che stanno soltanto portando la Chiesa lontana dall'insegnamento degli Apostoli, dalla parola di Dio. Forse all'epoca era più facile questo tipo di azione da parte di questi apostati, perché ancora non era stato raccolto il canone del Nuovo Testamento, anche se le lettere apostoliche già giravano nelle chiese locali. È certo che poi nella storia della Chiesa, come abbiamo visto insieme domenica scorsa il pomeriggio, attraverso i padri della Chiesa, questo stesso atteggiamento di allontanarsi dalla verità e di abbracciare nuovi ma falsi insegnamenti è stato sempre più sottile ed ha portato comunque sia la Chiesa ad un'apostasia. Non la Chiesa in generale, però le chiese locali e i loro rappresentanti sempre di più si sono allontanati dalla verità, per formare poi nel corso dei secoli una Chiesa che non era più Chiesa, che non si basava più sull'insegnamento degli Apostoli. Ed è per questo che ancora oggi pomeriggio vedremo l'esigenza che c'è stata della Riforma protestante. Allora, questa mattina vogliamo continuare a vedere nella lettera di Giuda la descrizione di questo fenomeno dell'apostasia. Domenica scorsa avevamo visto delle caratteristiche degli apostati che riguardavano soprattutto il loro carattere, vi ricordate? E mi chiedevate, sì, ma cosa bisogna fare con loro? Sì, ma poi ma come si comportano? Ho detto, andiamo piano piano. Oggi vedremo come si comportavano e poi nelle ultime due domeniche, con la predicazione dell'ultima parte della lettera di Giuda, con Massimo, vedremo cosa noi siamo chiamati a fare. Allora, domenica scorsa avevamo visto che erano increduli, e questa è la base per chi è apostata, non crede alla parola di Dio. Erano ribelli ed erano anche immorali. Vi ricordate che c'erano tre esempi fatti dall'Antico Testamento? Erano increduli come Israele nel deserto, erano ribelli come gli angeli caduti, di Genesi 6, versetti 1 e 2, ed erano immorali come gli abitanti di Sodoma e Gomorra. E in più erano anche dei visionari, perché portavano nuove rivelazioni ma che non venivano da Dio, ignoranti perché in realtà parlavano di qualcosa che non conoscevano, e dalla mente corrotta. Il brano di oggi invece, dai versetti 12 ai versetti 19 di Giuda, ci mostrerà tre comportamenti che avevano questi apostati all'interno della Chiesa. È chiaro che ci aspettiamo tutti che una persona che non ha lo Spirito Santo, che è incredula, anche che è immorale, che parla di qualcosa che in realtà non conosce, quando entra in una Chiesa e vuole insegnare, non soltanto parlerà e parlerà male, ma avrà anche altri comportamenti che rifletteranno la sua natura. E infatti Giuda li chiama empi, peccatori, mai rigenerati dallo Spirito Santo. Allora, anche oggi ho preparato delle slide che vedremo insieme. Intanto voglio leggervi il brano. Avete aperto tutti la lettera di Giuda, versetti da 12 a 19. Inizia con essi, sta parlando sempre degli uomini descritti in precedenza. Al versetto 4, si sono infiltrati fra di voi certi uomini empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo, questo è sempre il soggetto. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando bacchettano con voi, senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue santi miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le loro opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui». Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: «Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni». Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito. Qui finisce il brano. Anche in questo brano continuiamo a vedere che l'autore mette in evidenza che c'è un giudizio di Dio su tali persone. A Dio non sta sfuggendo questa realtà. E le persone che agiranno come loro incorreranno nel suo giudizio. Però in particolare vediamo che abbiamo tre comportamenti descritti, diciamo per macro blocchi, in questo brano. Nei primi due versetti, i versetti 12 e 13, individuiamo il primo comportamento. Di che cosa si parla? Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando bacchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, eccetera, eccetera. Le agapi le conosciamo tutti molto bene e le conoscevano anche i primi cristiani, non è una novità che abbiamo introdotto noi perché ci piace mangiare insieme. Le agapi era il momento in cui la chiesa primitiva si incontrava per mangiare, erano i pasti comuni, la Bibbia versione Diodati li traduce come pasti di carità. Era il momento in cui con un cuore generoso si condivideva il proprio cibo e in particolare si condivideva a chi non ne aveva. Quindi chi era messo meglio faceva da mangiare, lo portava e poteva anche dare da mangiare a chi non aveva soldi o a chi era povero e aveva difficoltà a mangiare. Crisostomo, uno dei padri della Chiesa, e qua vi dovrei fare la domanda di dove, di quale vescovo, di quale chiesa era? Della chiesa di Antiochia, detto bocca d'oro per la sua eloquenza, Crisostomo dice che quando i cristiani non avevano più nulla da mettere in comune, vi ricordate questo successo all'inizio nella chiesa di Gerusalemme? Tutti mettevano le cose in comune, le vendevano, davano il ricavato agli apostoli per poter vivere insieme e insieme predicare la presenza di Cristo in loro. Quando non ebbero più beni da mettere in comune, comunque i più ricchi della comunità fornivano cibi e bevande. Dopo la celebrazione del culto, dopo la cena del Signore, poveri e ricchi partecipavano con gioia e semplicità di cuore a un pasto che doveva evidenziare l'amore cristiano. Ecco, in mezzo a questa agape, l'esaltazione dell'amore cristiano, agape significa proprio amore volontario dell'amore con cui Dio ha sacrificato Gesù Cristo, suo figlio, mandandolo sulla croce a morire per i nostri peccati, per i peccati di uomini empi che non meritavano tale amore, un amore volontario. Proprio in mezzo all'esaltazione di questo amore, questi uomini invece cosa facevano? Pensavano ad amare se stessi. Ci dice che erano delle macchie. La macchia su un vestito candido, come la Chiesa ha un vestito candido, come la Chiesa sarà senza macchia e senza peccato. Questi uomini invece erano una macchia sulla Chiesa che Dio stava edificando. Questa parola macchia si può anche tradurre con scogli o rocce nascoste. Ci dà anche l'idea di un pericolo che la Chiesa poteva correre a causa di queste persone, come la nave quando trova una secca o trova degli scogli che non vede, si incaglia e non può più proseguire sulla sua rotta. Anche questi uomini volevano in qualche modo bloccare la rotta tracciata da Dio per la Chiesa locale. Questi empi si approfittavano dell'amore dei credenti perché questi empi non erano credenti. Pensavano quindi soltanto a pascere se stessi, a riempirsi la pancia. E infatti vengono descritti come uomini attraverso delle metafore che non portano nessun frutto, che non danno niente a nessuno. Vedete, sono descritti come nuvole senza acqua. E che fa una nuvola senza acqua? Passa e non serve a nulla, non ci si ricorda nemmeno che è passata, non lascia nemmeno quell'acqua necessaria per irrigare i campi. Alberi d'autunno che non hanno frutti. E uno vede questo albero, che dovrebbe fare l'albero? Dare dei frutti. E invece sono alberi, hanno la sembianza dell'albero, ma sono senza frutti. E dice che sono due volte morti, sradicati. Questo l'abbiamo visto anche l'altra volta, domenica scorsa. Non sta dicendo che sono uomini che hanno ricevuto la salvezza e poi per qualche motivo l'hanno persa, perché la salvezza non si può perdere. Sono uomini che invece hanno ascoltato la verità della salvezza, ma sono rimasti increduli. E quindi non c'è più perdono per il loro peccato nel momento in cui sono increduli. Su di loro rimane il giudizio divino. E questa terminologia era molto comune per i lettori di Giuda. Vi ricordate, erano persone che avevano familiarità con la cultura ebraica. Queste sono citazioni prese, ad esempio, dal primo libro di Enoch. Ne vedremo altre in questo brano. Ma la stessa terminologia, alberi sradicati, era la stessa cosa che diceva Giovanni Battista. Quando diceva fate frutti degni di ravvedimento, perché non importa se siete figli di Abramo, ormai la scure è vicino alla base dell'albero per sradicare quegli alberi che non hanno radice. Onde furiosi del mare, schiumanti la loro bruttura. Allora qua c'è un'idea anche di potenza. Questi uomini come le onde del mare forse promettono un potente ministero, un potente insegnamento da parte di Dio, ma in realtà quando le onde sono furiose in questo modo distruggono, non edificano. È una potenza che si rivela distruttiva. Stelle erranti a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. È forte questo contrasto fra una stella che dovrebbe essere tra virgolette anche fissa. Se noi guardiamo la stella polare, anche loro la guardavano. Siccome la stella polare è diretta a nord, che è lo stesso asse di rotazione della Terra, tu la vedi sempre lì, fissa. Dovrebbe essere fissa e dovrebbe illuminare. Loro invece sono stelle erranti. Perché erranti? Perché andavano di chiesa in chiesa. Però non avevano una luce loro. Non avevano una luce loro perché per loro era riservata l'oscurità. Erano più come le stelle cadenti, che non sono stelle, sono sassi, che si illuminano per un momento quando entrano in contatto con l'atmosfera terrestre e poi continuano il loro corso senza luce. E così queste persone al tempo di Giuda, senza avere lo Spirito Santo, senza conoscere di cosa parlavano, entravano nelle chiese locali e cercavano di pascere se stessi e cercavano qualsiasi occasione per un tornaconto personale. Anche per costoro, scrive Giuda, profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo ecco il Signore è venuto con le sue sante miriade per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le loro opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Ecco, scrive Giuda, in un libro come il libro di Prima Enoch, un libro che non è inserito nell'Antico Testamento ma che era conosciuto all'epoca di Giuda come uno dei libri della cultura ebraica, un libro che non era inserito nell'Antico Testamento perché non era considerato parola di Dio ma che raccontava dei fatti che riguardavano la fede, anche in questo libro Enoch, settimo dopo Adamo, ha profetizzato contro gli apostati, ha profetizzato contro persone empie sulle quali incombe il giudizio di Dio. Vi ho già detto domenica scorsa, oggi lo ripeto, che non è strano che un autore della Bibbia possa citare una fonte non biblica nel suo insegnamento. Non significa che la fonte citata sia parola di Dio, però viene usata per dare un insegnamento, soprattutto perché quella fonte è conosciuta e perché quella fonte è considerata attendibile. Questa è una profezia che non troviamo solo in Enoch, in altri libri della Bibbia troviamo lo stesso contenuto, ossia che c'è un giudizio su tutti gli uomini che non si ravvedono. C'è un giudizio. Dio verrà con le sue santi miriadi. Non sappiamo bene se sta parlando degli angeli di Dio o se anche sta parlando della Chiesa. Ma certo è che davanti a noi ci aspetterà un momento in cui tutti ci presenteremo davanti a Dio. Tutti. È descritto in Apocalisse. E in quel giorno Dio eserciterà il suo giudizio su tutti gli increduli. E hai solo un modo per salvarti da questo giudizio, dice il libro di Apocalisse, che il tuo nome sia scritto nel libro della vita. Perché altrimenti sarai giudicato sulla base della tua vita e delle tue opere. Il tuo nome deve essere scritto nel libro della vita, dove questo libro della vita, lo sapete che cosa racconta? Racconta la vita di Cristo. E se tu non sei circondato della giustizia di Cristo, perché sei ancora incredulo, sarai giudicato sulla base della tua vita e delle tue opere. E anche questi uomini erano sotto il giudizio del Signore. Tale giudizio corrisponderà all'inferno eterno. Gesù non ha nascosto questa realtà, perché è un po' scomoda da dire. Non ha mai nascosto che ci sarà un'eternità di perdizione per tutti coloro che non credono in Lui. Negli empi, come sono descritti qui in questa lettera, anche nella lettera di Secondo Pietro, la peculiarità è che non c'è alcun timore di Dio, come anche scritto in Proverbi. Eppure Dio ha mandato il Figlio a morire anche per loro, anche per noi, che un tempo eravamo empi, senza Dio. Così scrive Paolo agli Efesini, ai credenti della Chiesa di Efeso, al capitolo 2, versetti 12 e 13, dice: anche noi un tempo eravamo empi, peccatori, estranei a Dio, estranei al suo patto, perché nemmeno conoscevamo l'Antico Testamento, perché non eravamo giudei. Ma in Cristo, che è morto per gli empi, Dio ci ha riconciliati. C'è bisogno però di un riconoscimento personale attraverso la fede. Di chi sono io davanti a Dio, della mia condizione di peccatore, della mia condizione di perduto, di un pentimento e di un ravvedimento attraverso la fede. Allora questo farà di me un peccatore perdonato e mi aiuterà poi a non essere più empio, ma ad avere una nuova vita per mezzo dello Spirito Santo che agirà in me. Allora questi uomini, primo comportamento, pensavano soltanto a pascere se stessi, a soddisfare la propria pancia. Il secondo comportamento, al versetto 16, sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Allora, tutte queste parole, puoi mandare la prossima animazione, grazie, ci fanno capire che erano uomini che non sapevano controllare la loro lingua. Quando uno è un mormuratore che si lamenta, e a Roma si direbbe sei una pentola dei fagioli, perché fai quel rumore continuamente. Quando uno è un mormuratore che si lamenta, perché si lamenta? Perché è scontento. Perché è scontento? Perché non ha la sua gioia nel Signore. E troverai tanti motivi per essere scontento quando non hai la tua gioia in Dio. E cercherai di camminare secondo le tue passioni, perché vorrai riempire questo vuoto, che però è a forma di Dio, e con altre cose che non riuscirai mai a riempire e ad essere soddisfatto. Camminerai secondo le tue passioni e quella lamentela continua ti porterà in realtà poi a usare male la tua bocca, perché è dall'abbondanza del cuore, dice Gesù, che la bocca parla. E tali empi, quando entravano, questi uomini, questi apostoli, quando entravano nella chiesa locale, cercavano anche di fare qualcosa in più con le loro parole. Vedete cosa c'è scritto? Cercavano di circondare d'ammirazione le persone per interesse. Quindi venivano e parlavano come se fossero profeti di Dio, in modo gonfio, in modo orgoglioso, rivelando nuove verità. Però allo stesso tempo usavano anche la loro bocca per attirare a sé il favore delle persone. Usavano la loro bocca per dire parole seducenti, forse erano uomini acculturati e quindi sapevano bene anche come attirare l'ammirazione di chi li ascoltava, ma facevano esattamente il contrario di quello che ad esempio faceva Paolo, l'Apostolo Paolo, che era un uomo molto acculturato. Nella prima Corinzi, capitolo 2, versetti 3 e 5, ci dice come lui parlava di Dio. Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 3 e 5, dice: io sono stato presso di voi, Corinzi, con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Paolo diceva le cose come stavano, le diceva in un modo semplice, predicava Cristo morto per i nostri peccati sulla croce e risorto per la nostra giustificazione. Non cercava un sostegno nemmeno individuale e personale, se c'era da lavorare si metteva anche a lavorare per pagare e sostenere se stesso. E diceva: io sono stato presso di voi con debolezza, mostrandomi così come sono. E non sono perfetto, diceva Paolo, come nessuno di noi è perfetto. E invece questi uomini, questi apostati, non sapevano controllare la loro lingua e la usavano per fare del male e portare divisione nella Chiesa. Ma voi, carissimi, versetti 17 e 18, scrive Giuda ai suoi lettori, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro passioni. Questa dell'apostasia, questa realtà di uomini itineranti che entravano nella Chiesa a raccontare cose non vere, non fondate sulle scritture, era stata profetizzata. E non era stata soltanto profetizzata da Enoch o da altri libri dell'Antico Testamento. Era stata profetizzata dagli apostoli. E questo ci fa vedere come già Giuda, che scrive in un periodo poco prima del 70, quando Gerusalemme sarà conquistata e il Tempio distrutto, già Giuda conosceva le lettere apostoliche, quindi tutte le lettere dell'Apostolo Paolo scritte fino a quel momento, le lettere di Pietro, la lettera di Giacomo, forse solo le lettere di Giovanni ancora dovevano prendere corpo, e l'Apocalisse, ma già le conosceva e già le considerava profetiche, parola di Dio. Quindi già Giuda ci testimonia che tutto ciò che è contenuto nel Nuovo Testamento, anche i Vangeli, erano considerati al suo tempo, essendo l'insegnamento degli Apostoli, la parola di Dio, sulla quale la fede si doveva basare. Ad esempio Paolo in Seconda Timoteo avvisa di questa apostasia e dice a Timoteo: ti scongiuro davanti a Dio e a Gesù Cristo che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Anche Pietro nella sua seconda lettera profetizza contro questi falsi dottori. E in entrambi i casi sapete qual è il problema reale? Da una parte sì, l'esistenza dei falsi dottori, ma sapete qual è l'altro problema reale? Dei credenti che gli danno ascolto. perché per prurito di udire la verità cercano qualcuno che gli presenti una verità che gli piaccia di più, anche se non è la verità. E questo ci porta al terzo comportamento, al versetto 19. Essi sono quelli che provocano le divisioni. Gente sensuale che non ha lo spirito. Nelle chiese succedeva che invece di essere uniti con lo stesso sentimento che aveva avuto Cristo Gesù, in umiltà, gli uni con gli altri, dice Paolo ai Filippesi, senza far nulla per spirito di parto e per vanagloria, stimando l'altro più di se stesso, in sottomissione agli anziani. Invece di questo succedeva che le persone si volevano distinguere dagli altri. Questo è il significato letterale di provocare divisioni. È un'unica parola nell'originale, composta da due parole. Il verbo è un sostantivo. Questo verbo letteralmente, oltre che dare l'idea di provocare la divisione, vuol dire distinguersi dagli altri. Ed è chiaro, l'idea qui è che è facile che questi apostati entravano in una chiesa sentendosi superiori, dichiarandosi sapienti, uomini che avevano ricevuto da Dio delle nuove rivelazioni. E Giuda dice, fate attenzione, e lo dice dall'inizio, dal versetto 3. Volevo scrivervi della nostra comune salvezza, ma mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere per la fede. Rimanete attaccati alla fede trasmessa dagli apostoli. Non ascoltate nuove rivelazioni che non vengono da Dio. Confrontate sempre quello che state ascoltando con la parola di Dio. Perché questi uomini si presentano come sapienti, ma la loro sapienza non viene da Dio, è terrena. Giacomo dice che questa sapienza è naturale, cioè legata alla nostra natura peccaminosa, è diabolica. Giacomo 3, versetto 15. E quindi anche noi come credenti dobbiamo fare attenzione a non permettere che delle persone provocano divisioni, ma anche a non permettere a noi stessi di sentirci superiori di altri, di volerci distinguere dagli altri. Se da un lato gli anziani hanno la responsabilità di stare attenti agli insegnamenti nella Chiesa, e quindi non tutti devono stare attenti e additare il dito, ma sono gli anziani che hanno la responsabilità dell'insegnamento nella Chiesa, dall'altra parte ognuno di noi deve essere attento a se stesso e a non avere questo spirito settario o orgoglioso. Quindi il terzo comportamento che evidenzia questo brano certamente è che questi uomini, per distinguersi dagli altri, provocavano divisioni. Era gente sensuale, vedete, gente che non ha lo spirito di Dio. Allora ripassiamo velocemente le caratteristiche dei loro comportamenti che abbiamo visto in questi versetti, dal versetto 12 al versetto 19, e cerchiamo di fare un po' di applicazioni in questi ultimi minuti per noi oggi. Se oggi abbiamo la parola di Dio, è più facile probabilmente non cadere preda di falsi insegnamenti. Se abbiamo una chiesa che è strutturata con degli anziani che la guidano, certamente questa è la chiave che Dio ha dato alla chiesa locale per crescere nella verità. Però è possibile, credo, che anche il credente corre il rischio di avere questi comportamenti. Magari non tutti, magari non così evidenti, e quindi vogliamo pensare un po' a cosa voleva dire Giuda quando scriveva «Fate attenzione a questi uomini che cercano di soddisfare la propria pancia durante le agapi». Cosa vuol dire per noi? Noi facciamo le agapi? Allora, durante le agapi fate del bene a chi può avere bisogno di un po' di compagnia e di amicizia. Io do solo dei consigli. però sono basate su quello che possiamo vedere la domenica. Allora invita al tuo tavolo qualcuno che forse conosci poco. Forse puoi invitare la domenica mattina un tuo parente, un tuo amico che, sai per tu, che per tutta la settimana è stato da solo. E dici, perché non vieni a mangiare con me in chiesa? E no, poi devo andarlo a prendere a casa e riportarlo. E allora? Perché non utilizziamo l'agape come un momento per poter mostrare l'amore di Dio agli altri? In un modo così, sincero e profondo. Trovate gioia nel dare piuttosto che nel ricevere. Queste sono le parole che Paolo ha detto agli anziani di Efeso in Atti 20:35, citando le parole di Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quella è un'occasione per dare. Allora, se voglio dare, chiaramente, quando vengo all'agape, cosa devo fare? Mi devo preparare prima, devo portare il cibo, devo aver pensato col sabato prima di prepararlo. E questo riguarda ovviamente chi può farlo. Ci possono essere persone che non possono farlo. E allora in quel caso non preoccuparti se non hai nulla da portare. Perché se partecipi alle agape con questo senso di riconoscenza, che stai ricevendo qualcosa dall'amore di un fratello, di una sorella, di un amico, sono certo che quando un domani potrai, anche tu farai altrettanto. E lo farai volentieri. C'è stato un aneddoto nel passato che forse pochi di voi conoscono, quindi non faccio nomi, nemmeno cognomi. Però a queste agape partecipavano delle persone che venivano soltanto per mangiare. E vabbè, tu lo sai, lo fai lo stesso. Però poi abbiamo scoperto che la persona che veniva portava anche degli amici. Ah bello, così vengono, conoscono la chiesa. E poi abbiamo scoperto che la persona che veniva, che portava gli amici, gli faceva pagare il pranzo. Questo è quello che c'è nel cuore dell'uomo. Vuole pascere se stesso. E allora da una parte noi siamo pronti a dare noi stessi agli altri, durante questa occasione dell'agape. Dall'altra ci vuole anche un po' di attenzione, un po' di astuzia. Dobbiamo essere semplici come colombe, ma anche astuti. Perché viviamo in un mondo che è caduto nel peccato. Il principio, certo, è non additare nessuno, ma dare con generosità a se stessi e lasciare a Dio il giudizio, perché poi Dio ci ha guidato a scoprire questa situazione. La seconda caratteristica, non sanno controllare la loro lingua. Ve l'ho detto, nasce tutto dal fatto che non stavano trovando la loro gioia nel Signore. Un cuore che è così arido, è un cuore che tirerà fuori poi, attraverso la bocca, per prima, delle lamentele, dei motivi di critica. Prima dobbiamo avere pace con Dio, poi dobbiamo avere pace con i nostri fratelli e con le nostre sorelle, e poi dobbiamo sempre ricordarci quello che Dio ha fatto per noi. Questo produrrà in noi un cuore pieno di parole sagge, come leggiamo nel Salmo 37, versetti 30 e 31. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia, perché la legge di Dio è nel suo cuore. I suoi passi non vacilleranno. Impariamo da Dio a tenere a freno la lingua per non proferire parole sconvenienti. E anche nel Salmo 34, che abbiamo già ascoltato questa mattina durante la presidenza, al versetto 13 c'è scritto: trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde, allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace e adoperati per essa, e gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. E poi la terza realtà, quella della provocare le divisioni, questo atteggiamento di volersi distinguere dagli altri. Qualche riflessione per noi oggi. Come anziani abbiamo il dovere di tagliare rettamente la parola di Dio, E qualsiasi persona che vuole insegnare la parola di Dio ha questo dovere. Però sapete, siamo uomini fallibili. Non c'è alcun uomo che quando parli possa dire io sono infallibile. E questa è un po' una frecciatina alla dottrina dell'infallibilità del Papa. Perché tutti quando parlano possono sbagliare. D'altronde Dio infatti non ha deciso che nella chiesa locale ci fosse un vescovo, ma un collegio di anziani. Perché quando io vengo qui a parlarvi da parte di Dio e scendo, il mio primo pensiero non è «Ah, grazie per la parola!» Il mio primo pensiero è «Speriamo che nessuno degli anziani venga a dirmi «Guarda che hai detto una cosa che non andava bene!» Perché è giusto che gli anziani si correggano l'uno con l'altro, perché nessuno di noi è infallibile. E questo è l'atteggiamento di ogni uomo di Dio che vuole parlare e predicare da parte di Dio. Gli anziani che hanno un cuore secondo Dio, insieme al desiderio di svolgere con grande responsabilità il loro ministero, devono avere anche la consapevolezza che non sempre riusciranno a comprendere la rivelazione di Dio. La parola di Dio non è sempre così chiara in tutti i suoi punti. Se noi oggi potessimo comprenderla sempre in un modo così chiaro, sapete chi saremmo? Saremmo Dio. Ma non lo siamo. Siamo limitati, anche a noi che vogliamo insegnare la parola di Dio, il peccato ci rende limitati. E così cerchiamo e ci impegniamo per comprenderla, ma dobbiamo anche renderci conto dei nostri limiti. Infatti Giacomo dice, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto. E qui era ironico, perché chi è che è perfetto? Alzi la mano. Capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Mi sa che sono cascate tutte le mani. Ognuno di noi dipende dalla grazia di Dio che deve illuminare gli occhi del nostro cuore per farci comprendere la speranza alla quale ci ha chiamato e la ricchezza della conoscenza di Lui. E così dico anche a voi, che forse non siete qui a predicare, non cercate il predicatore perfetto, perché non esiste. Non cercate la chiesa perfetta, perché come ho sentito dire, quando tu entrerai in questa chiesa già non sarà più perfetta. No, perché non esiste la chiesa perfetta. Esisterà in cielo, lode a Dio, che ci libererà da questo corpo di morte, che ci libererà dalla nostra natura peccaminosa e ci farà comprendere pienamente quello che oggi ancora non riusciamo a comprendere. Pregate per gli anziani, perché devono sorvegliare il gregge che Dio gli ha dato loro e anche stare attenti a persone che possono avere questo atteggiamento, non soltanto a uomini apostati che non hanno lo spirito e che vorrebbero insegnare da parte di Dio cose che non stanno scritte nella Bibbia, ma devono anche stare attenti alle persone che potrebbero avere questi atteggiamenti, e dobbiamo stare attenti anche a noi stessi che non cadiamo in questi atteggiamenti. Preghiamo. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, per la tua parola e chiediamo a te la grazia e la potenza di poter rimanere fedeli alla tua parola. Chiediamo a te che possa creare uno spirito unico affinché ci sosteniamo l'uno con l'altro, ci edifichiamo per mezzo dei doni dello spirito che tu fai a ciascuno e anche se necessario ci correggiamo con l'amore che tu ci hai messo nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo, ci correggiamo quando sbagliamo. Benedici ancora, Signore, i nostri cuori e questa mattinata che ancora staremo insieme. Nel nome di Gesù. Amen.